E benvenuti al nuovo Crime and Comedy Capsule, sempre con Clara Campi. Ciao Clara.
Ciao.
E Marco Champier. Io per gentilezza dico sempre il suo nome e poi non mi ricordo il mio. Cioè, i vuoti di memoria.
Bene.
Però non ho i vuoti di memoria su quello di cui parliamo oggi, perché ovviamente è ancora una capsula, quindi ancora una roba breve, ma parliamo dei, secondo noi, migliori e peggiori film e serie TV sui serial killer. Allora, di film e serie TV sui serial killer ne hanno fatti a tonnellate.
Mm-mm.
Ora, quasi tutti sono peggiori, no, nel senso che quasi tutti dipingono dei serial killer molto cinematografici, molto romantici, molto, molto staccati da quello che in realtà poi nella vita vera sono i serial killer. Ad esempio, uno dei film che mi piace di più sui serial killer è Seven di David Fincher,
mm-hmm.
no? E però se vai a vedere effettivamente il serial killer che c'è dentro il film, non c'entra niente con quello di cui parliamo noi, nel senso che lui c'ha questa idea di cambiare l'umanità punendo 7 persone per i loro 7 peccati capitali, e così che la gente capisca che stiamo sbagliando tutto. La filosofia c'è, però non è la filosofia che in genere applicano gli psicopatici a quello che fanno.
Certo.
Nel senso. E quindi diciamo che è bello, ma non c'entra molto con l'ambito dei serial killer. Mentre, ad esempio, una delle serie TV più belle che hanno fatto sui serial killer, sempre prodotta da David Fincher, che secondo me è uno che ama quasi più di noi i serial killer.
Ma direi di sì.
Esatto, è Mindhunter. Che praticamente si basa, quello che dico sempre in tutte le puntate, sulla nascita del Dipartimento di Scienze del Comportamento dell'FBI, che nella realtà è stato fatto da John Douglas e Robert Ressler nel telefilm, che ovviamente tutta la storia è molto romanzata,
mm-hmm.
sono Holden Ford e Bill Tench. Adesso scusatemi, mi sfuggivano i nomi. Però la cosa bella di Mindhunter, cioè la cosa veramente bella, è che loro praticamente fanno vedere, ricreano le interviste che loro sono andati a fare i vari serial killer nel corso della loro carriera. E le interviste sono identiche a quelle che hanno fatto nella realtà, parola per parola. E infatti, ad esempio, se cercate su YouTube trovate il video che paragona l'intervista vera a Ed Kemper con quella riprodotta nella serie Mindhunter. E al di là di pochi dettagli prettamente estetici, perché uno deve essere un telefilm di intrattenimento, eccetera, però le parole che dicono, che dice Ed Kemper vero e Ed Kemper recitato sono identiche. Stessa cosa con tutti gli altri serial killer. E tra l'altro, la cosa veramente bella di questa serie è che non è che ripete a pappagallo le teorie che ci sono, perché trovano sempre il modo di spiegare le fallacità dei vari personaggi che vanno a intervistare. Per ora ci sono 2 stagioni, forse la terza non la faranno mai, mortacci loro.
No, veramente?
Sì, avevano cominciato a introdurre il pezzo da 90.
Infatti, la stavo aspettando anch'io, ma non la sapevo che c'era il pericolo che non ci sarebbe la terza.
No, la terza pare... Tutti gli attori sono liberi e pare che non si farà mai perché costa troppo. Ed è passato troppo...
No,
purtroppo sì. Infatti io continuo a vedermi le prime 2 perché sono strepitose.
Sì, io lo trovo con un ritmo un po' noioso, a volte mi addormento, però mi piace molto quando... devo ammetterlo, è una di quelle che mi fa addormentare, però sì. Mi piacciono molto appunto le interviste con i serial killer, che non sono serial killer inventati, sono quelli veri, chiaramente. Anche perché se fossero inventati non potrebbero essere uguali le interviste, quindi non so cosa sto dicendo, ma sì, quindi per quello è molto interessante. Infatti mi ha molto rattristato questa notizia che mi hai dato.
Sì, tra l'altro la seconda stagione è bellissima perché racconta tutti gli omicidi, la serie di omicidi dei bambini di Atlanta, che è una piaga ancora aperta. Infatti tipo un paio d'anni fa hanno riaperto le indagini sul serial killer di Atlanta per vedere se riuscivano a beccarlo.
Mm-mm.
Vuoi andare tu col prossimo.
Voglio andare io con una serie, sì, o con un film? Stiamo facendo le serie adesso.
Sì, dai, facciamo le serie.
Va bene. Ma allora, io, se parliamo di serie televisive e serial killer, a me la prima serie che mi viene in mente proprio così è American Horror Story. E al contrario, magari, ecco, di Mindhunter, che è romanzato fino a un certo punto, però poi le cose di serial killer sono vere, American Horror Story è esageratamente romanzato, ma volutamente. Spesso i personaggi sono ispirati magari a più di un personaggio, quindi vengono uniti, oppure magari sono... La parola chiave è ispirati, perché si ispira ad un personaggio e poi magari ci sono un sacco di cose che non c'entrano niente. Ora, American Horror Story è una serie molto molto lunga e se inizio a fare l'elenco, altro che puntatina bonus, stiamo in ballo 20-30 ore più o meno. Così al volo mi viene in mente, beh, chiaramente c'è un pagliaccio assassino in Freaks che è molto chiaramente ispirato a John Wayne Gacy, anche se poi in realtà è un personaggio molto diverso, cioè John Wayne Gacy non aveva problemi di ritardo mentale come invece ha questo clown, John Wayne Gacy non ha cercato di spararsi in bocca come invece questo clown, quindi è diverso, ma l'ispirazione è chiaramente quella. Poi c'è un personaggio chiaramente ispirato a Ed Gein nella serie Asylum, che è Ed Gein, sì. Ed Gein Asylum, in Hotel ce ne sono un sacco di altri.
Scusa.
Tranquillo. No, in Asylum c'è il personaggio del dottore, che è ispirato appunto a Ed Gein, ma tantissimo, proprio il rapporto con la madre, l'uccidere le donne, il mettersi la maschera in faccia e queste cose qua. Quindi quel personaggio è chiaramente ispirato sempre in quello. Poi c'è anche un altro dottore che invece è ispirato a Joseph Mengele o Mengele, non ho mai capito come si pronuncia, però quello nazista comunque. Quindi ce ne sono veramente tanti. Poi vabbè, in 1984, che è un'altra serie di American Horror Story, c'è chiaramente Richard Ramirez, ma non solo. Quindi ragazzi, se vi piacciono le storie di serial killer e le storie di crime strane, American Horror Story io lo consiglio. A me non direi che è la mia serie preferita, neanche lontanamente, però mi diverte molto.
Sì, sì. È divertente come riescono a reinventare le cose su. E tra l'altro ti dirò, Ryan Murphy, che è l'autore di American Horror Story, lo showrunner che la porta avanti la prima stagione, sta pianificando una serie TV su Jeffrey Dahmer.
Ah, Jeffrey Dahmer, che tra l'altro compare anche in American Horror Story Hotel, sì, dove c'è tipo una cena con tutti i vari serial killer, e lì quello è proprio un super mega crossover.
Sì, quello lì è super. Sì, c'è Alan Warnos, c'è Dahmer, c'è Ramirez, sì, c'è Gacy.
C'è John Wayne Gacy, che è interpretato dallo stesso attore che nell'altra serie interpretava quel clown assassino vagamente ispirato a Gacy.
Esatto. Quindi... E visto che l'hai citato, lo stesso attore è protagonista, è l'indiziato principale del film di cui che io adoro, a me piace da morire, sempre di David Fincher, che è Zodiac. Zodiac, sì, è il film definitivo, secondo me, sul killer dello Zodiaco. È praticamente perfetto. È un po' lungo, lo ammetto. Però allora, io non mi sono annoiato per niente. L'unica cosa che forse è un po' così, che bisogna conoscere bene la storia di Zodiac, cioè bene, bisogna conoscere la storia di Zodiac, perché sennò si fa un po' fatica a capire l'andamento, più che altro lo svolgimento degli eventi. Perché
sì, questa critica qui che fai a questo film, sì, io la faccio anche ad un altro film molto meno bello e che in particolare tu odi, cioè il film su Ted Bundy con Zac Efron, che è la stessa cosa, perché io ho notato che se tu non conosci la storia di Ted Bundy un po' ti perdi in quel film.
Sì. È vero. Allora, io l'ho rivisto di recente il Ted Bundy con Zac Efron.
Per colpa mia, specificalo, perché io l'ho citato nel podcast e la ragazza di Marco ha detto: ah, ma c'è un film su Ted Bundy con Zac Efron, e dato che Zac Efron è Zac Efron, quindi non importa che cosa fa, tu te lo guardi.
Sì. Sì. Io tra l'altro, mentre vedevo appunto il Ted Bundy di Zac Efron, pensavo che alla fine lui si salvasse e andasse a fare il bagnino.
Riempiendosi di steroidi, tra l'altro.
No, comunque allora, nel film, quello su Ted Bundy, che adesso non mi ricordo, Fascino criminale, Ted Bundy Fascino criminale.
Sì, quello. Il titolo italiano è orribile, il titolo americano è bello invece perché sono le parole che usa tipo il giudice per descriverlo, una cosa del genere.
Ah, ok.
No, aspetta, che sono delle parole usate forse da qualcuno comunque. Vabbè. Cioè, il titolo è figo in originale, poi in italiano effettivamente non era traducibile.
Esatto.
E quindi Fascino criminale, ok.
Esatto. E allora lì la storia è molto romanzata, ma soprattutto perché è tratta dal libro che ha scritto Elizabeth, la sua fidanzata, che se avete visto le due puntate su Ted Bundy che abbiamo fatto, la conoscete a memoria.
Sì,
anche lei.
Sì, sì.
E lei dopo ha deciso, ma sì, dai, scrivo anche un libro, almeno ci guadagno qualcosa da tutta questa sofferenza.
Ha fatto bene.
Sì, sì, non mi ha fatto impazzire il film, devo essere sincero.
No, però... ma non è granché, però c'è Zac Efron. E le parti del processo sono interessanti comunque, perché qua rientriamo nel discorso che abbiamo appena fatto, sì, di Mindhunter. Cioè le cose che dice il giudice, le cose che dice Bundy in processo, così, sono la trascrizione di quello che è successo veramente. Quindi da quel punto di vista è interessante, perché quelle cose sono molto accurate.
Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro è molto meglio di tutti i film su Ted Bundy che trovate su Prime. Nel senso,
sì,
ad esempio, ne ho visto uno che è veramente atroce. Cioè, è così povero che ci sono tipo 3-4 scene di lui in macchina che vengono girate nello stesso pezzettino. Ci sono 10 metri di strada e praticamente cambiano solo la posizione di inquadratura. Ma poi a un certo punto lui passa con la macchina e si vede per terra l'ombra dell'operatore con la macchina da presa così, e c'è una scena fantastica che io non ci credevo, che questo film è così povero che praticamente ci sono lui e Diane, la sua prima fidanzata, che vanno in giro per New York, e ovviamente sono gli anni 70, e tutti gli altri sono nel 2010 perché c'è gente dietro di loro, loro vestiti a zampa col girocollo eccetera, e tutti gli altri vestiti col cappellino da baseball, tutti vestiti col bomber, cioè, cose così.
Mi ha fatto
molto ridere.
Vabbè. E quindi ragazzi, non guardatevi film su Ted Bundy, se proprio dovete c'è quello con Zac Efron, e il giudice è John Malkovich, quindi comunque vale la pena,
Sì. Però appunto un altro che appunto vi consigliavo era appunto Zodiac. Leggetevi qualcosa su Zodiac, poi vedete il film, perché è fatto veramente bene. Tra l'altro è dal punto di vista di quello che poi ha scritto il libro su Zodiac, che era il vignettista del San Francisco Chronicle, ed è tutto dalla sua ottica, ossia da quello che cerca Zodiac e subisce anche diciamo il mistero e le lettere di Zodiac. Ok,
sì.
Ed è fatto veramente benissimo. Ok, vai tu col tuo, se vuoi.
Vado io col mio, sì. Ne ho ancora una serie e un film.
Vai.
Cosa faccio?
Parti dal film.
Visto che stiamo parlando di film adesso,
esatto,
all'improvviso. Vabbè, film, il classico. Secondo me questo è il film che parla di tutti i serial killer, e cioè Il silenzio degli innocenti. Perché dico questa cosa? Nel senso, gli innocenti, ci sono due serial killer. Chiaramente c'è Hannibal Lecter, ok, Anthony Hopkins, va bene. E poi c'è quello che effettivamente stanno cercando, ed è per questo che vanno a intervistare Hannibal, e cioè Buffalo Bill. Okay.
Ah, pensavo Jodie Foster.
Ma Jodie Foster, che io sappia, non fa la serial killer, no. Però può ancora stupirci, insomma. E allora, solamente che qui vengono, in questi due personaggi, vengono racchiusi tanti serial killer diversi. Allora, banalmente, Buffalo Bill è Ed Gein, perché chiaramente vuole la pelle delle donne per farsi un vestito, è chiaramente Ed Gein. Ma non solo, perché il suo obiettivo era lo stesso di Ed Gein, ma tutto il resto, se vediamo, non corrisponde al personaggio di Gein. E in realtà, secondo me, è un mix di diversi serial killer, ma uno è Gary Eindnick, credo che si pronunci, non mi ricordo, che non è molto conosciuto, e io mi chiedo perché. Magari ci dedichiamo una puntata, perché era un pazzo. E perché è... vabbè, chiaramente... Perché cito lui per Buffalo Bill? Perché se vi ricordate, Buffalo Bill le sue ragazze le metteva tipo in una specie di cantina dove però c'era dentro un pozzo.
Mm-hmm.
Che è una cosa strana, no? Perché sotto casa tua non hai un pozzo normalmente. questa cosa del dungeon proprio nella cantina scavato nella terra è ispirata proprio a questo Gary Heidnik, che era uno che non è proprio un serial killer, è una persona disturbata sin dalla giovane età, comunque tante cose, fa nella vita tante cose, alla fine a una certa decide che lui deve avere un figlio perché si era incazzato che la sua ragazza aveva abortito, una roba così, e decide che il modo migliore per avere dei figli è cercare di mettere incinta tante donne, e quindi ne rapisce 5 e le tiene legate in questa cantina, però proprio con il pavimento scavato nella terra, cioè quindi molto simile al pozzo, anche se chiaramente Buffalo Bill ne catturava una alla volta perché poi dopo prendeva la pelle, invece questo le teneva tutte insieme, poi alcune sono morte in seguito alle sue punizioni, poi sono riuscite a scappare perché una di loro è riuscita a guadagnare la sua fiducia e poi finalmente è riuscita a mandare la polizia, e per un pelo la polizia non andava perché pensavano che lei fosse pazza. Però ce l'ha fatta, però ce l'ha fatta. E dopo che ce l'ha fatta l'hanno accusata di essere sua complice, ma lei non era sua complice, stava cercando di guadagnare la fiducia per poi riuscire a uscire da lì e poi andare a denunciare. E quindi niente, è ispirato a questo. Poi invece se vediamo Hannibal, anche lui chiaramente è ispirato ad altri serial killer. Intanto
a già tutti quanti.
Assolutamente sì. Allora intanto c'è la cosa che comunque ci vanno a parlare per cercare di catturare un altro serial killer. E quindi qua rientriamo nel discorso di Mindhunter, che vanno in giro a parlare con i serial killer per capire come pensano. Un pochino possiamo buttarci dentro anche qua Ted Bundy, Green River Killer, cioè vai a parlare con uno per cercare di sgamare l'altro. E poi l'autore stesso, Harris, credo che si chiami,
sì,
del
Thomas
libro
Harris.
Thomas Harris del Silenzio degli Innocenti, aveva conosciuto in Messico uno che l'ha ispirato per il personaggio di Hannibal Lecter, che è Alfredo Trevino, criminale messicano. E che in realtà non mangiava le sue vittime lui, però era un chirurgo.
Ah,
e quindi se pensiamo, vabbè, Hannibal non era chirurgo, era psichiatra o psicologo, non mi ricordo.
Lui era psichiatra.
Psichiatra, ed era comunque un professionista di un certo livello. E anche questo Alfredo Trevino, e infatti è stato Harry stesso a dire che si era ispirato a lui, perché in effetti altri non l'avevano capita questa somiglianza, perché Trevino non è particolarmente conosciuto a livello mondiale. E quindi niente, secondo me appunto Senso gli Innocenti è interessante perché in queste due figure Harris e poi vabbè in seguito quelli che hanno scritto poi la sceneggiatura del film ha racchiuso tanti particolari di tanti killer diversi.
Sì, e tra l'altro il capo di Jodie Foster è ispirato a John Douglas, perché appunto quando Harris era andato all'FBI a fare ricerche su Gin per Buffalo Bill aveva conosciuto Douglas e quindi si era ispirato a lui. Ecco, Silenzio degli Innocenti, Hannibal Lecter è quasi troppo. Nel senso che cioè, c'ha tutto lui, c'è intelligentissimo, memoria iperfotografica, cassello della memoria, eccetera.
Sì, sì, sì.
È quasi, secondo me, la versione di Harris, perché in genere quando uno scrive il protagonista del proprio libro è sempre se stesso.
Mm.
La versione migliore di se stesso. Ora, non so se Harris mangia le persone, però...
No, però aspetta, adesso giustamente non mi sono segnata il nome perché io mi dimentico di fare le cose basilari, ma un altro personaggio che ha contribuito a creare Hannibal Lecter era anche quest'altro, che però io me l'ero segnato da qualche parte, vabbè sti cazzi, questo qui che era stato arrestato solamente per un omicidio, però poi ha ammazzato della gente mentre era dentro, ma tipo staccandogli la faccia a morsi, quindi sono cose che sono successe, ragazzi.
Ah, ok.
Bello,
okay.
No?
Sì, sì, molto, molto. E vabbè, e finiamo con, diciamo, la serie più discussa, c'è chi la ama e c'è io la odio, e chi la odia, ed è Dexter.
Dexter.
Che tra l'altro mi ha segnalato Clara, perché io proprio non me la ricordo, cioè io...
non l'avevi neanche calcolata!
No, io proprio non l'avevo neanche calcolata, ma per il motivo che adesso spiego, cioè vabbè, a te è piaciuta?
No, piaciuta è una parola grossa, più che altro all'inizio ci stava, me la guardavo anche volentieri, comunque l'ho vista tutta, il finale... delusione massima, veramente ma neanche delusione, proprio brutto. Poi vabbè, io devo ammettere che però l'ho guardata non perché parlasse di un serial killer giustiziere, ma per un motivo molto più stupido, cioè io ero in classe con un attore Dexter, in classe in Accademia a New York. Se avete presente Dexter, sapete che nell'ultima stagione lui prende tipo un ragazzino come suo protetto, e quello lì veniva a scuola con me. E quindi niente, okay, mi sono guardata Dexter per vedere la sua performance, dove finge di non essere inglese e ce la fa, quindi è stato bravo, è stato bravo.
Perfetto, perfetto. E invece a me non piace proprio, cioè, allora, trovo interessante la prima stagione.
Aspetta, non abbiamo, abbiamo dato per scontato che tutti sappiano che cos'è Dexter, pensandoci.
Ah sì, Dexter è praticamente una serie TV di 8 stagioni che parla appunto di Dexter Morgan, che sarebbe il serial killer dei serial killer, ossia lui è un serial killer e lavora nella polizia come ematologo.
Sì.
Una roba del genere.
Sì, sì, controlla le cose, le tracce di sangue, quelle cose lì.
Esatto, esatto. E il padre, essendo un ex poliziotto, ha capito che il bambino da piccolo, che il padre è adottivo, che il bambino era, aveva tendenze psicopatiche, e lo instrada, diciamo, rivolge queste sue tendenze psicopatiche verso i criminali.
Sì.
E quindi nelle prime stagioni Dexter uccide solo i criminali. Lui è un serial killer ed è organizzatissimo e sa come sfuggire alla polizia, ovviamente essendo un poliziotto, eccetera, e uccide solo i criminali. Solo che lui lavora a Miami, e allora io mi sono chiesto come mai non abbia mai incontrato Horatio Caine di CSI Miami.
Vedi, qua serviva un crossover.
Esatto, esatto. No, beh, a parte quello lì, lui appunto lavora a Miami e ovviamente si incrocia solo con altri serial killer, cioè tutti i serial killer vanno lì a Miami. La prima stagione è abbastanza interessante, quella veramente bella è la quarta, con John Lithgow che fa un altro serial killer ed è spettacolare, John Lithgow. Però poi per il resto le trovo abbastanza noiose e banali, anche perché a un certo punto Dexter, cioè lui in teoria dovrebbe vendicare, cioè nel senso quelli lasciati in libertà lui li uccide. In pratica con l'andare del tempo comincia a cercarli, cioè comincia a cercare di raggiungerli prima che arrivi la polizia.
Sì.
E quindi così. E poi c'è questa deriva romantica che a un certo punto lui diventa un romanticone, si innamora, cambia la tipa praticamente ogni stagione, le ultime 4 stagioni si fa più tipe che Dylan Dog, cioè, e comincia a diventare poco credibile.
Sì, beh, ma è la classica serie che dopo un po' dovrebbe chiudere, però sta andando e quindi continuano a fare stagioni, ma facendo male, poi
facendo
in particolare
molto male.
Il finale, proprio il finale della serie è veramente terribile secondo me, però non è piaciuto a tanti, non sono solo
okay.
io.
E infatti
e vabbè,
vogliono...
niente, però era doveroso citare Dexter perché ai tempi comunque fu un grande successo, devo dire che se lo sono dimenticati tutti nel frattempo, quindi riflettiamo su questa cosa.
Sì, esatto, esatto, però mi ricordo bene che la prima stagione non era affatto male, cioè nel senso era interessante, poi c'era una cagata finale che vabbè, lasciamo perdere che sennò...
Sì, più che altro il vero psicopatico era suo padre che dice mio figlio ammazza gli animali, queste cose qua, allora lo indirizzo per uccidere i cattivi.
Sì, esatto.
Non è una buona idea.
Esatto, anche perché poi lui nel mezzo comunque fa fuori anche i buoni. Vabbè, lasciamo stare. Quindi questi qua erano i nostri consigli se avete voglia di vedere qualche fiction decente sui serial killer e che abbia una certa coerenza poi con la realtà. E per quest'altra puntata delle capsule vi salutiamo sempre Clara Campi e
ciao
Marco Champier.
E
ciao.
Poi mi permetto di dire, se voi avete delle serie televisive o dei film che parlano di serial killer,
giusto,
commentate, magari per radunare tutti i commenti in un unico posto, diciamo la solita cosa, potete metterli sotto il corrispondente video di YouTube e così almeno chi vuole avere un po' di suggerimenti li trova tutti lì.
Esatto, esatto. Intanto vi ringraziamo, come al solito, se volete commentare fatelo su YouTube, se state... insomma, i social, c'è cioè Instagram, crimeandcomedy.podcast, volendo c'è anche Facebook, comunque il modo di commentare lo trovate. Per il momento appunto vi salutiamo sempre Clara Campi e Marco Champier e ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao a tutti, ciao ciao!